Un saluto da Maurizio Franco che conduce oggi la seconda puntata di un ciclo dedicato al trombettista afroamericano Cootie Williams, uno dei grandi solisti dell'orchestra di Duke Ellington, ma anche un esempio di musicista capace di sviluppare una varietà timbrica di eccezionale ampiezza. Era aggressivo e a volte quasi furioso quando utilizzava le sordine, nelle quali riusciva anche a ottenere sonorità liriche e direi vicine al lamento tipico del blues, ma aveva anche un suono caldo, un ampio vibrato quando invece suonava con la campana aperta. Era un eccezionale creatore estemporaneo, nel senso di un artista capace di trasformare e personalizzare ogni cosa. In questo senso era più vicino all'idea della trasformazione personalizzante dei brani che a quella della creazione di linee astratte, cioè quelle che noi consideriamo improvvisazione in senso stretto. Fu un musicista molto apprezzato e per lui Ellington scrisse uno dei massimi capolavori della storia del jazz, e cioè il concerto For Cootie del marzo del 1940, a cui il musicologo e musicista francese André Audet dedicò ben 20 pagine di analisi nel suo celebre libro Uomini e i problemi del jazz. In quel lungo saggio evidenziava una rigogliosa sostanza musicale e un'assoluta perfezione nel rapporto tra solista e compositore. E in effetti in quel pezzo Williams utilizzava innanzitutto tutte le possibilità timbriche a sua disposizione, come la campana aperta, il growl e le sordine, e poi sapeva trasformare e modificare la melodia scritta da Ellington, ma senza tradirla e quindi restando perfettamente all'interno della trama pensata dal Duca. Quella stessa melodia avrà anni dopo un'applicazione commerciale nel song Do Not Until You Hear From Me. Ancora André Audet sottolineava la stupefacente tecnica del trombettista in fatto di timbro, e in effetti questo è l'aspetto centrale, insieme alle variazioni ritmiche, con cui Williams si confronta con questa memorabile pagina che noi andiamo ad ascoltare, che si intitola appunto Concerto for Cootie. Thank you. l'ammirabile interpretazione di Cootie Williams del concerto for Cootie del 15 marzo del 1940, uno dei massimi capolavori di Duke Ellington. Sorprendentemente, pochi mesi dopo questa incisione, Williams lasciò Ellington per andare, con un contratto annuale a paga doppia rispetto a quella che riceveva dal Duca, insieme a Benny Goodman, trovando un ambiente che lo accolse calorosamente. In realtà, anche in precedenza, Williams aveva lavorato con altri leader per alcune particolari sedute di incisione, per esempio con Teddy Wilson o con il vibrafonista Lionel Hampton, oltre che con pochi propri gruppi, per lo più composti da lintoniani, compreso Duke. Possiamo ascoltare adesso con Lionel Hampton nel 1937, in un gruppo formato anche da altri musicisti dell'orchestra ducale come Lawrence Brown al trombone e Johnny Hodges al sax alto, in un brano titolato Stompology, e poi in un'altra composizione di Ellington, Mobile Blues, registrata nel 1938 come Cootie Williams and His Rag Cutters, e in questo gruppo c'è proprio Duke al pianoforte, c'è Barney Bigard al clarinetto, c'è Hodges all'alto, c'è Otto Hardwick al baritono, Billy Taylor al basso e Sonny Greer alla batteria. Ascoltiamoli. Thank you. Scooty Williams con Ellington e gli Ellingtoniani nel 1938 in Mobile Blues e prima ancora nel 1937 con Lionel Hampton, insieme anche a Lawrence Brown e Johnny Hodges, in un brano titolato Stompology. Sono esempi di vertice del trombettismo di stile swing, nei quali la lezione di Louis Armstrong è ormai totalmente metabolizzata in un linguaggio originale. Comunque l'uscita di Williams dalla compagine ellingtoniana fece scalpore nel 1940, tanto che il compositore Raymond Scott scrisse un brano dal perentorio e significativo titolo di When Cootie Left the Duke. Con Goodman si trovò all'interno di una band che lo apprezzava, lo accolse con grande calore, e nel 1941 il clarinettista scrisse per lui un brano, Fiesta in Blu, che Jimmy Mandy arrangiò con colori ellingtoniani per mettere perfettamente a suo agio Cootie Williams. Ascoltiamolo. Consueta, stupefacente varietà di timbri della tromba di Cootie Williams unite anche a un impeto dalle punte drammatiche. L'esecuzione di Fiesta in Blu di Benny Goodman inciso nel marzo del 41 con l'orchestra del clarinettista. Ma con Benny Goodman Williams si trovò coinvolto anche in pagine forse più significative, cioè quelle realizzate con i sestetti e settetti del clarinettista, nei quali figuravano a volte Count Basie, a volte Fletcher Henderson, ma soprattutto il chitarrista Charlie Christian, che avrebbe ovviamente rivoluzionato l'uso dello strumento nel jazz. Ascoltiamo adesso, proprio da un settetto di cui fanno parte, oltre a Goodman al clarinetto e Williams alla tromba e Christian alla chitarra, anche George Old al sax tenore, Kenny Kersey al pianoforte, Arthur Bernstein al contrabbasso e Harry Jaeger alla batteria, un brano che è un po' un cavallo di battaglia, almeno nell'esposizione del tema di Williams, e cioè I Can't Give You Anything But Love, registrato nel dicembre del 1940. Sound morbido di Cootie Williams in I Can't Give You Anything But Love del dicembre 1940, inciso con il settetto di Benny Goodman, di cui facevano parte, oltre a lui al clarinettista, anche George Old al tenore, Kenny Kersey al pianoforte, Charlie Christian alla chitarra elettrica, Artie Bernstein al contrabbasso e Harry Jaeger alla batteria. Un esempio ulteriore del proficuo periodo passato con Goodman, al termine del quale Williams tornò da Ellington per riprendere il suo posto in orchestra. Il Duca però aveva trovato un versatile trombettista come Ray Nance, che suonava però anche il violino, cantava ed era un valido ballerino, e quindi suggerì a Williams, ormai famoso all'apice della carriera, di mettersi in proprio, cosa che Cootie fece non senza qualche preoccupazione, formando organici di successo, molto attenti anche ai nuovi sviluppi del jazz. Come sottolineato nella puntata precedente, fu protagonista del lancio del pianista Bud Powell, che divenne anche l'arrangiatore della sua band, e poi del tenorista Eddie Lockjaw Davis, e quindi nel 1945 fece una fugace apparizione nel suo gruppo pure Charlie Parker. Fu anche, ma ne parleremo nella prossima puntata, il primo a valorizzare Monk quale compositore. Ascoltiamolo allora il 6 gennaio del 1944 con il suo sestetto con appunto Bud Powell al pianoforte nella celebre ballad Sweet Lorraine, con cui Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz.